Tutto Napoli in podcast.
Ben ritrovati per un nuovo appuntamento di Tutto Napoli in podcast. Ci avviciniamo a Napoli-Lazio e la presentiamo con un amico di Tutto Napoli, il giornalista di Kiss Kiss, di Telea, Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
Ciao Antonio.
Intanto su questa partita possiamo dire che è una gara decisiva forse per entrambe, perché almeno per il ruolo, diciamo, di candidata numero uno al quarto posto, perché la squadra di Inzaghi, Paolo, seppur in modo rocambolesco, con tante gare vinte all'ultimo secondo, è rientrata e virtualmente vincendo il recupero sarebbe anche davanti al Napoli.
Sì, comunque anche vincendo il recupero la Lazio sono dietro a Milan, Juventus, Milan, Atalanta e Juventus, sia Napoli che Lazio. Le giornate di campionato stanno diminuendo, quindi io penso che il pareggio non serve a nessuno delle due, quindi è veramente uno spareggio per restare in corsa, non per andare in Champions ovviamente. Una, quella che vince resta in corsa per provare a recuperare su qualcuna, quella che perde è fuori del tutto. Per me anche col pareggio sono quasi del tutto fuori tutte e due.
Eh sì, veramente si rischierebbero di eliminarsi a vicenda, quindi almeno dal punto di vista del fare la partita, del coraggio, aspettiamo qualcosa di diverso anche rispetto al finale di partita, rispetto alla gara con l'Inter che vide insomma il Napoli e Gattuso in particolare con alcune scelte nel finale difendere l'1-0 ma poi anche l'1-1, quindi diciamo che questa veramente è l'ultimissima spiaggia per entrambe. Però ti chiedo dal punto di vista invece tecnico, entrando nel dettaglio, il Napoli spesso ha fatto grandi partite con la Lazio, forse perché avendo la squadra di Inzaghi caratteristiche insomma più improntate alla pressione, all'intensità, il Napoli in questi anni ha sempre avuto una squadra invece di grande qualità, di fraseggio, e me lo spiego così questo predominio nei risultati contro i biancocelesti, quindi il maggior fraseggio contro l'intensità, la corsa, insomma l'agonismo della squadra di Inzaghi. Che ne pensi?
Ma io direi di sì, direi che queste caratteristiche, le caratteristiche del Lazio molto spesso hanno portato il Napoli a fare grandi partite e delle belle vittorie. Poi ci sono due casi, l'anno scorso Napoli in piena crisi, due casi con Gattuso, allenatore, per andare a parlare di Gattuso contro Simone Inzaghi, perché la storia del Napoli superiore alla Lazio è una storia firmata poi per lo più da altri allenatori. Invece parlando di Gattuso contro Inzaghi, l'anno scorso era una Lazio lanciata verso lo scudetto ed era un Napoli in piena crisi e il Napoli meritava tutt'altro risultato all'Olimpico, poi ci fu l'errore di Ospina, segnò Immobile alla fine, ma il Napoli meritava minimo il pareggio quella volta. Invece quest'anno, quindi non fa testo quella partita in senso negativo, anche se fu una sconfitta, quella di quest'anno farebbe testo perché il Napoli ha giocato molto male, però dobbiamo ricordare come è arrivato, mancavano praticamente tutti quella sera, non c'era un attaccante, la partita finì con Elmas e Malcuì, attaccanti esterni, non c'erano prime punte, insomma era una situazione veramente al limite, quindi nemmeno quella fa tanto testo. Quindi vediamo domani con il Napoli quasi al completo, manca solo Demme, con la Lazio diciamo al completo, manca forse solo Felipe Luis in difesa, quindi due squadre possiamo dire con l'organico totalmente a disposizione, vediamo che cosa succede, anche considerando quello che dicevamo prima, che la valutazione sulla classifica dovrebbe avere un riflesso sulle scelte dal punto di vista tattico dei due allenatori, che non è che dovrebbero, devono essere coraggiosi.
Eh sì, a proposito proprio di Demme che tu citavi, per sostituirlo chiaramente il favorito per tutte le formazioni che leggeremo tra oggi e domani anche sui giornali c'è Bakayoko. Però proprio alla luce di quello che dicevi del ragionamento insomma sulla qualità da contrapporre al gioco di Inzaghi, ma anche alla classifica con l'obbligo di fare una gara offensiva, di rischiare evidentemente per vincere per i tre punti, ti aspetti o comunque a livello teorico sarebbe preferibile una soluzione più di qualità, quindi non lo so, abbassare Zielinski, lo stesso Elmas, un giocatore di più qualità di fianco a Fabian, anche perché poi bene o male in attacco qualcuno hai da impiegare, avresti sempre Mertens magari da lanciare dietro Osimhen.
Allora, innanzitutto facciamo una piccola digressione, perché tu citi giustamente anche Elmas come opzione, però non ti è capito perché adesso è stato cacciato dall'allenamento, quindi non so se è quello preso di mira stavolta da Gattuso, per questi provvedimenti che puntualmente alla vigilia di grandi partite Gattuso trova qualcuno da colpire per cercare, secondo una sua visione del calcio, di tenere alta l'attenzione. Io credo che io non condivido queste cose, non le ho mai condivise quando l'ha fatto con altri calciatori, adesso che lo fa con Elmas non le condivido. Poi insomma, bisognerebbe sapere che cosa è successo. Se fossero episodi clamorosi, allora ovviamente faccio retromarcia e gli do ragione. Episodi clamorosi intendo proprio un palese atteggiamento di disinteresse verso l'allenamento in corso, ma se sono dei piccoli dettagli che lui coglie improvvisamente, allora io mi dico, ma che, mi faccio la domanda, ma che succede? Elmas ha fatto già 200 allenamenti con Gattuso, che cosa può aver fatto di diverso da far sì che Gattuso avesse questa reazione? Quindi a me questo tipo di provvedimenti non piacciono. Detto questo, sulla vicenda Gattuso-Elmas, io credo che il Napoli debba tatticamente Bakayoko in condizioni accettabili dal punto di vista fisico e anche mentale, per una questione anche di contrapposizione, giocando sul centro-sinistra contro il centro-destra, che Milinkovic-Savic, molto forte di testa, potrebbe essere adatto per evitare quella palla che loro giocano con Reina sistematicamente su Milinkovic-Savic, almeno uno che lo contrasta. Però poi sappiamo quali sono, fisicamente ci sarebbe Bakayoko, ma poi sappiamo quali sono i problemi di Bakayoko, a volte la gestione superficiale del pallone, che con la Lazio è la cosa più pericolosa da fare, perché loro se ti rubano palla a centrocampo sono la squadra migliore nella ripartenza fulminea, no? Con Correa, con Luis Alberto, con la qualità di Luis Alberto, la velocità di Correa, la capacità di attaccare lo spazio di Immobile e anche con gli esterni che vanno a chiudere l'azione bene, gli esterni quinti, quindi è la squadra peggiore da questo punto di vista, quindi non bisogna assolutamente fare giocate sbagliate come purtroppo Bakayoko ci ha fatto spesso vedere. E quindi speriamo che, okay, se gioca Bakayoko, speriamo che non le commetta stavolta quelle ingenuità che sono proprio errori di concetto. Non lo so se Gattuso prima di metterlo in campo ci lavora, ci fa proprio una seduta personalizzata.
Forse poi la classica coperta corta, perché da un lato chiaramente Bakayoko magari ha delle caratteristiche che possono far comodo, poi dall'altro in queste partite vince sempre
quella, quella che dicevi tu. Per me il Napoli la può fare, lo so che molti non la vedono come me, penso anche come
il problema è che neanche Gattuso la vede come noi. Cioè,
per me non è che può farla tutto l'anno, ma una partita come quella di domani chiedi a Zielinski e Fabian di far valere tutte le loro qualità, di mettere un attimo di attenzione nella fase di non possesso in più, alla difesa la fai salire un po', accorci per non metterli con molto campo alle spalle in condizioni negative, i due centrocampisti, e questo può portare qualche rischio, ma tu pensa quanti benefici, perché avresti grande qualità a centrocampo con Fabian e Zielinski, Mertens alle spalle di Osimhen per punire una difesa che è facilmente punibile come quella laziale. Sul piatto della bilancia, mettendo i rischi e mettendo i vantaggi che potrebbero scaturire da questa formazione, secondo me potrebbe pensarci.
Sì, anche perché poi invece schierando Bakayoko, ripeto, come sembra in effetti, poi devi fare anche una scelta in attacco e cambiare di nuovo centravanti. Ora non è che sia un problema giocare con Mertens, per carità, però è chiaro che cambi pure modo di giocare in avanti se c'è l'uno piuttosto che un altro o insieme, quindi cambieresti di nuovo anche atteggiamento della
poi
squadra.
Noi stiamo considerando in questo nostro ragionamento Lobotka, che era stato preso nel Napoli per essere alternativa o addirittura per giocarsi un posto con Demme, quindi se fosse ancora questa la logica di gestione dell'organico voluta proprio da Gattuso, no? Perché con Gattuso arrivarono questi due giocatori. Quando manca Demme dovrebbe giocare Lobotka. Ora noi questo non lo consideriamo più come discorso, perché Lobotka lo vediamo in campo oramai al massimo per 2 minuti, quindi sembrerebbe strano improvvisamente vederlo dal primo.
Sì, fuori dalle gerarchie. Però Paolo, anche se questo podcast chiaramente dedicato all'avvicinamento alla Lazio, non posso non chiederti della Superlega, anche se ne abbiamo già trattato nei giorni scorsi, però chi ci ascolta sicuramente vorrà anche la tua opinione in merito, l'avranno già letta su tutto Napoli, l'avranno ascoltata tra radio e TV, però poi sull'epilogo c'è da fare un sorriso, secondo me.
Sì, dobbiamo apprezzare la voglia di farci fare 4 risate in un momento difficile per tutto il mondo ci hanno fatto fare quattro risate veramente. Quindi grazie a Florentino Perez e a Andrea Agnelli per questa idea che hanno avuto, ci siamo divertiti molto, peccato che non è andata a buon fine, dico seriamente questo perché avrebbe cambiato lo scenario calcistico mondiale senza andare a toccare il calcio, perché sarebbe stato un panorama calcistico diverso. Loro nel giro di due anni si rovinavano ancora di più di quanto non stanno già rovinati questi club, e gli altri potevano risalire, potevano essere, pensa un po' che opportunità storica, irripetibile, potevano essere rivoluzionate le ormai vecchie, stantie, insopportabili gerarchie del calcio italiano ed europeo. E invece no, ci ritroviamo ancora avanti, vai, facciamo avanti, non diciamo altre parole, ci ritroviamo ancora avanti con tutti i loro debiti, con tutte il loro potere, con tutta la loro forza e con tutta la loro arroganza, ci ritroviamo ancora davanti. Un peccato, perché il calcio poteva essere migliore per qualche anno senza questi personaggi in giro, invece non ce l'hanno fatta a fare quello che volevano fare, ed è sarebbe stato l'ennesimo errore, perché insomma se stanno nella condizione nella quale stanno evidentemente non sono bravissimi a gestire e a fare le proiezioni economiche, no? Se fanno acquisti e poi si indebitano ancora di più, probabilmente anche questa proiezione economica di questa Superliga non l'avevano fatta bene. Qualcuno se n'è accorto, qualcuno si è svegliato, il progetto è saltato.
Eh sì, forse li abbiamo anche sopravvalutati, quindi è un errore forse anche...
Ma guarda, no, c'è una macchina organizzativa alle spalle, l'UEFA sarà criticabile da un punto di vista decisionale, gestionale, possiamo criticare tanti passaggi dell'UEFA, ma dal punto di vista organizzativo è un colosso che funziona perfettamente da anni, cioè queste manifestazioni iniziano, finiscono, si giocano tante partite. Mi meraviglia il fatto che questi club abbiano pensato di potersi sostituire a una macchina organizzativa così perfetta come quella dell'UEFA, che organizza competizioni nei minimi dettagli. Basta vedere quanti delegati UEFA ci sono alle singole partite delle manifestazioni della Champions e dell'Europa League, per rendersi conto che non bastava organizzare le partite, ci voleva tutta una struttura alle spalle che non avevano. Quindi io veramente non riesco a capire che cosa hanno pensato. Mi viene veramente da pormi serie domande sulle capacità imprenditoriali e organizzative di questi dirigenti.
Eh sì, si sono fermati probabilmente al prestito ottenuto, o forse
tenevano un po' di soldi, avevano questo prestito, facevano le partite, poi trovavano sicuramente un broadcast che gliele trasmetteva . E poi tutto il resto, secondo loro non serviva pure tutto il resto.
Eh sì, hanno tralasciato diversi passaggi, però immagino ne parlerai diffusamente anche questa sera nel tuo appuntamento su Telea. Io intanto ringrazio Paolo Del Genio, ciao Paolo.
Ciao Antonio, grazie.
Un saluto da parte mia e appuntamento a domani per Tutto Napoli in Podcast.
Tutto Napoli in Podcast.